Parlare del volto santo di Lucca significa parlare di uno dei crocifissi tunicati che si affermano nell'Occidente europeo, oggi possiamo dirlo, a partire dall'età carolingia, anche se il volto santo di Lucca è evidentemente stato realizzato non prima della fine dell'undicesimo secolo, qualcuno dice metà del dodicesimo, si può discutere, non è compito mio entrare nel campo specifico di una valutazione storico-artistica. Questa categoria di crocifissi tunicati, caratterizzati dal colobium, caratterizzati da questa tunica, quindi sacerdotale e regale, si può discutere se più sacerdotale o regale, ma che comunque evoca una figura ieratica, un Cristo con gli occhi aperti, con i capelli dipartiti, senza segni evidenti di sofferenza, che risponde a quella immagine di Cristo leone che sale al fisiologo. Cristo è come il leone che dorme con gli occhi aperti, quindi è morto, ma in realtà non è morto, insomma, è l'immagine del leone che dorme con gli occhi aperti. Ecco, e appartengono a questa categoria di crocifissi il volto santo di Lucca, il volto santo di San Sepolcro, che è stato recentemente restaurato, un'opera molto bella di cui parleremo tra poco, il crocifisso di Bocca di Magra, il crocifisso che è stato studiato dalla Pucci Pertusi, che però recentemente qualche studioso, Martinelli, propone una datazione addirittura cinquecentesca, quindi è ancora un po' sul giudicio la cronologia di quest'opera di Bocca di Magra, non a caso collocata in quell'area geografica di Luni, che in qualche modo è in competizione politico-culturale con l'area lucchese. Appartiene a questa categoria anche il crocifisso di Engelberg, che ha dato luogo nell'anno 2000 a un convegno internazionale di studio su questa tipologia di crocifissi tunicati. Per capire l'emergere, diciamo, di queste statue lignee, questi crocifissi tunicati che sono intesi come statue lignee, quindi individuiamo una categoria particolare, perché le immagini di Cristo sono di vario genere, abbiamo stoffe, abbiamo icone, ecco, questa è una tipologia di statue lignee che emerge con l'età carolingia. Ecco, per capirlo bisogna, a mio avviso, tenere presente le implicazioni di un passaggio da un'immagine bidimensionale, da un'icona, icone ce n'erano già nei secoli precedenti, alla immagine tridimensionale. Ecco, considerando tutte le ragioni di diffidenza che dalla tarda antichità accompagnavano le statue, sappiamo che nella concezione tardo-antica le statue erano considerate come animate, in qualche modo quindi cariche di una sacralità pre-cristiana piuttosto pericolosa, ovviamente bisognava superare una sorta di tabù, quindi un primo passaggio è accettare l'idea che Cristo si può raffigurare in una statua. Ecco, per fare questo occorre superare la crisi iconoclasta dell'VIII secolo, non a caso è dopo questa fase storica che appunto abbiamo le prime testimonianze di Cristi crocifissi tunicati. Ed è anche, non è un caso che anche la tradizione, la leggenda del volto santo di Lucca, collochi l'arrivo di questa statua proprio nell'VIII secolo. Con questa discrepanza tra le varie redazioni, si parla di 742, si parla di 782. E in realtà oggi quasi nessuno crede più che il volto santo di Lucca sia arrivato nell'VIII secolo. Qualcuno c'è ancora, no? Che qualche studioso che in qualche modo ricalca le orme di una illustre tradizione erudita lucchese che ha difeso ostinatamente, pensiamo al 700 contro il Ser Antoni contro il Lami, no? Una grossa polemica che accompagna il periodo illuministico, insomma, nella Toscana del tardo 700. In realtà, dicevo, nessuno oggi più data l'attuale crocifisso all'VIII secolo. Ecco, e invece è stata una scoperta piuttosto importante quella che è emersa con il restauro del volto santo di San Sepolcro, Sono state fatte analisi dendrocronologiche col carbonio 14, analisi di vario tipo sulla base di una indagine interdisciplinare che ha coinvolto chimici, fisici, studiosi appunto della materia, oltre che storici, filologi e quant'altro. È emerso appunto che il legno da cui è stato appunto fatto è stato realizzato il volto santo di San Sepolcro è un legno che risale all'VIII secolo IX, tenendo presente che non si può diciamo così utilizzare in modo proficuo il legno per realizzare una statua troppo tempo dopo, quindi al massimo entro un secolo, dicono gli esperti. L'attuale volto santo di San Sepolcro è ragionevolmente collocabile tra IX e X secolo, quindi prima, diciamo così, del periodo in cui viene collocato il volto santo di Lucca. Questa è appunto parsa una scoperta rivoluzionaria che ha spinto la soprintendente di Arezzo, Anna Maria Metzger, che ha il merito di aver organizzato una mostra negli anni 90, dove con un catalogo fatto bene, eccetera, in cui viene appunto illustrata sotto tutti gli aspetti, come dire, la storia di questa statua e il suo restauro, le dinamiche del suo restauro, ecco, ha spinto questa studiosa a proporre una tesi piuttosto ardita, ecco, e come dirò tra poco, insostenibile, cioè a ipotizzare che il volto santo di San Sepolcro sia il primitivo volto santo di Lucca, che poi sarebbe stato ceduto appunto a Borgo San Sepolcro dai lucchesi per realizzarne uno nuovo. Ecco, in realtà ci sono già delle difficoltà intrinseche ad accettare l'idea che una comunità cittadina cedesse facilmente un oggetto di devozione, oltretutto per una cifra ridicola, a una comunità molto meno importante, quindi sembra poco credibile questo. Ecco, in una civiltà che dava grande valenza, grande autorevolezza all'antichità, ecco, si preferisse sbarazzarsi di un crocifisso antico ma autorevole, quindi probabilmente mal ridotto. Qualcuno cita un passo di Gervasio di Tilbury, gli ozi imperiali, dove si dice che c'erano i tarli, insomma, ma anche questa testimonianza, ricordo discussioni accanite con Romano Silva, ecco, e non è non va sovraccaricata di significati. Dicevo, il passo che, cioè la Metzger ha utilizzato, diciamo così, considerando la prova decisiva per sostenere la sua tesi, non solo un'analisi di tipo iconografico, ma anche un preteso, un sedicente documento d'archivio di cui in realtà non ha mai fornito la signatura, per cui oggi si ritiene che si tratti di un falso, e un documento che testimonierebbe appunto la cessione del crocifisso tunicato di Lucca ai frati del borgo di Arezzo, Fratri Wurzburgi Arresi, per 70 denari, appunto, alla fine di maggio del 1176. Ora, se uno analizza questo presunto documento, si accorge subito che, oltre ad esserci questo difetto di indicazione di una segnatura archivistica, la scrittura non corrisponde a quella dell'epoca, c'è un errore di indizione, a parte che la Metzger ha sbagliato anche a datare, perché 4 calendas iuni non è il 4 giugno, ma è ovviamente la fine di maggio, un giorno il 29 di maggio, insomma. Quindi, insomma, ci sono delle contraddizioni intrinseche. E poi i frati Sburgi Arresi non possono essere dei frati di Borgo San Sepolcro, perché nei documenti medievali Borgo San Sepolcro non è mai denominato Burgus Arresi, come mi hanno confermato molto imbarazzati archivisti di San Sepolcro anni fa, da me interpellati. Cioè, sì, lo sappiamo, è una tesi che non è molto sostenibile, ma noi non possiamo dirlo troppo, perché qui diciamo che si creano a volte dei miti. Ricordo benissimo che fu uno scoop, ne parlarono Repubblica, ne parlò Famiglia Cristiana, ne parlò addirittura il soprintendente di Firenze, che era Paolucci addirittura. Ecco, sembrò che fosse veramente una notizia appunto, che sconvolgeva le conoscenze acquisite e alla quale si opponevano soltanto i lucchesi in quanto campanilisti. Effettivamente a Lucca questa notizia suscitò grande scalpore, ci fu una sorta di insurrezione, ecco. Però effettivamente andando a verificare i documenti, due studiosi non lucchesi, quindi non sospetti di partigianeria, come il sottoscritto che è un immigrato da Bologna e il professor Andreas Mayer dell'Università di Marburg, ecco, hanno dimostrato che non è possibile sostenere questa teoria, che comunque viene ancora riproposta negli atti di un convegno che si è tenuto alcuni anni fa a Borgo San Sepolcro, insomma, anche se senza entrare nello specifico, comunque si continua a ipotizzare questa provenienza lucchese del Borgo San. Ecco, sembrerebbe, poi oltretutto sembra strano che gli abitanti di Borgo San Sepolcro nel Medioevo comprino un crocifisso da Lucca per poi valorizzarlo poco, perché non ha avuto nel Medioevo ha avuto soltanto più tardi una fortuna devozionale, a livello devozionale, quindi non si capisce perché avrebbero dovuto impegnarsi per sottrarre oltretutto a una comunità cittadina ben più fiorente come la Lucca un crocifisso prestigioso e antico per poi non valorizzarlo. Ecco, quindi sicuramente il restauro è stata un'opera molto meritoria e ha portato a conoscenza degli studiosi e di un pubblico più vasto un'opera d'arte veramente bella, per cui questa è un'acquisizione che rimane, quindi questo merito non va disconosciuto, però ecco, nello specifico non è sostenibile questa tesi. Sul crocifisso di Bocca di Magra non entro, in quanto appunto ci sono stati gli studi della Pucci Pertusi alcuni anni fa, però sembra che indagini recenti mi rimettono in discussione, non mi azzardo a proporre una mia tesi su questo, anche se osservo che è abbastanza normale che ci potesse essere appunto un crocifisso, no? Che una comunità intendesse dotarsi di un crocifisso in quell'area di Luni in cui che in qualche modo già nella leggenda leubiniana appare come rivale della comunità lucchese. Quindi io direi che l'età carolingia, ecco, come inizio, avvio di una tipologia di crocifissi tunicati. Questa direi che è una delle acquisizioni più recenti, più significative e recenti. Sappiamo che l'età carolingia valorizza il culto della croce. Viene redatto un'opera, un trattato dell'Ardibus Sancte Crucis dalla Bano Mauro, di cui esiste una copia anche nella Biblioteca Capitolare di Lucca, anche se non è dimostrabile che fosse posseduta già nell'antichità, quindi può essere anche un arrivo più recente. Aspettiamo il catalogo di Gabriella Pomaro che uscirà alla fine dell'anno per vedere cosa dirà. Ecco, però non è provato che sia lucchese. Comunque è significativo che proprio nel periodo in cui Rabano Mauro scrive un elogio della Santa Croce che ha tramandato da moltissimi manoscritti, ecco, possa essere decollato appunto anche questo tipo di crocifisso tunicato. Sta in legno come statua lignea. Quindi non entro ovviamente nelle valutazioni storico-artistiche su cui ci sono le teorie più disparate, no? Venuto dall'Oriente, dal mondo catalano, dalla Francia. Ecco, c'è stata una marea di studi che hanno cercato di collocarlo, sulla base di affinità stilistiche, che però non è mio compito analizzare. Proprio dico che il discorso rimane aperto, il crocifisso di Lucca non è mai stato oggetto di indagini sul Carbonio 14, anche in quanto oggetto di una devozione continua, non credo che i lucchesi se ne priverebbero molto volentieri per qualche anno, come hanno fatto gli abitanti di Borgo San Sepolcro per questo restauro. Ecco, per cui si può ragionevolmente proporre una datazione fine XI, metà XII secolo, ma non ecco, si può ipotizzare che abbia sostituito un'immagine precedente, ma anche questo non è certo. Ecco, le prime testimonianze certe sul volto santo di Lucca risalgono, come è noto, alla fine dell'XI secolo. Abbiamo appunto una testimonianza di Guglielmo di Malmesbury che ci dice che il re d'Inghilterra giurava per il santo volto di Lucca, quindi siamo negli ultimi anni dell'XI secolo, conosciamo i rapporti tra Lucca e il mondo anglo-normanno, Quindi, e poi abbiamo un passo della vita metrica di Sant'Anselmo, vescovo di Lucca, redatto dal vescovo Rangerio negli ultimissimi anni dell'undicesimo secolo, presumibilmente intorno al 1095-96, dove si parla di questa peregrina religio, che però lui non valuta in modo positivo, cioè nel contesto di un'analisi critica della decadenza morale di Lucca, per l'arrivo di grazie a influenze straniere, lui colloca anche questa diffusione di una peregrina religio, termine piuttosto enigmatico, che non è facile decodificare in toto, però si può ritenere, almeno io mi sono azzardato a proporre, non sono l'unico, che possa riferirsi appunto a questo culto del volto santo, che quindi, ecco, tutta una serie anche di altri indizi colloca l'origine di questo culto a Lucca in un ambiente canonicale piuttosto che in un ambiente episcopale. Quindi sarebbero stati quindi i canonici della cattedrale piuttosto che il vescovo a proporre questo culto, perché Rangerio tenta invano di far decollare a Lucca il culto del suo predecessore, lo sfortunato vescovo Anselmo, che i lucchesi avevano cacciato in quanto legato a Gregorio VII e Matilde di Canossa e morto a Mantova. In realtà i lucchesi non si è mai sviluppato un culto di Sant'Anselmo a Lucca, proprio perché ricordava un periodo di lacerazioni interne piuttosto spiacevole. Quindi l'ipotesi che mi sento di avanzare è che il culto del volto santo sia stato, come dire, lanciato, sia stato promosso nei primi anni del XII secolo in ambiente canonicale, in ambienti cittadini favorevoli, diciamo così, a una ricomposizione di quelle lacerazioni fortissime che avevano diviso, spaccato la comunità cittadina e la chiesa cittadina. La maggioranza dei canonici del capitolo era contraria alla riforma gregoriana, che implicava il celibato ecclesiastico, la rinuncia alla proprietà personale, la vita comune e quant'altro. Ecco, quindi se noi analizziamo una serie di fonti della prima metà del XII secolo, vediamo che questo culto appunto comincia lentamente, non è un culto che decolla in modo, come dire, rapidissimo. Abbiamo nel 1107 una bolla di Papa Pasquale II indirizzata ai canonici e al vescovo Rangerio, che dice di dividere a metà le offerte fatte al volto santo, quindi al sacrarium sacri vultus. Ecco, abbiamo la costruzione della cappella del volto santo comunque nel 1119 sotto il vescovo Benedetto, che probabilmente era uno di quei canonici che avevano promosso, prima di diventare vescovo era stato canonico del capitolo della cattedrale di Lucca e aveva promosso appunto questo culto. La leggenda leubiniana ci è tramandata in una serie notevolissima di manoscritti, di cui sappiamo che Michele Ferrari sta preparando l'edizione critica. Sono manoscritti divisi in due classi sostanzialmente, dove il diacono protagonista, Leboino o Leobino, c'è questa variante ortografico-linguistica, ecco. Quindi la base però, come dire, codicologica è del XII secolo, quindi è il secolo anche in cui viene collocata la vicenda del giullare, che ha avuto una fortuna eccezionale a livello europeo, ecco, quindi, che accompagna anche una rivalutazione sociale di questa figura fino a quel momento piuttosto negletta e piuttosto svalutata. Quindi abbiamo uno sviluppo quindi del culto in ambiente canonicale, nell'ambiente della chiesa cittadina. E nel 1181 abbiamo un altro documento che ci attesta il rapporto tra i canonici della cattedrale e l'opera di Santa Croce, i custodes Sancte Crucis, quindi esiste già un organismo specifico finalizzato alla gestione delle offerte al volto santo. Un vero e proprio, comunque se uno analizza le fonti del XII secolo, l'identità religiosa cittadina è ancora concentrata sulla figura di San Martino e di San Regolo. Quindi il patrono della città è San Martino, con patrono San Regolo. Quindi è soltanto all'inizio del 1200 che vediamo proprio un decollo più veloce, un'accelerazione nel processo così di acquisizione di quel ruolo che poi caratterizza il volto santo di Lucca. La fonte più significativa in questa direzione è Dante, no? Che dice qui non ha luogo il santo volto, Lucca è la città del volto santo, ormai in modo inconfutabile.